l'argomento della Sadhana di questo anno sarà la pratica della visualizzazione, perciò qualcosa di estremamente importante, visto che si aggancia, diciamo così, alla Sadhana che abbiamo fatto a Solanas sulla pratica della meditazione e poi che proseguirà con un'altra Sadhana che faremo presumibilmente nel mese di gennaio, ma non vi posso dire niente di certo perché ovviamente dipende dalla disponibilità di tempo di Gedun Tarchin e che sarà dedicata al vuoto, un argomento estremamente complicato ma che costituisce il cuore della pratica buddista. E per poi concludere questo grande ciclo di Sadhana sulle basi della dottrina a fine maggio o a giugno, sempre a Solanas, sulla chiara luce. Perciò a quel punto tutte le quello che rappresenta tutto ciò che è veramente veramente è il cuore della dottrina, cioè la luce, il vuoto, la mente, sarà appunto analizzato in queste sadhane. E della mente io parlerò appunto questo anno, cercando di spiegare di volta in volta che cos'è la mente, come funziona, come funziona il cervello, che secondo appunto gli occidentali è appunto la stessa cosa della mente. Invece, per quanto riguarda la nostra dottrina, le cose non stanno assolutamente così, anche se ovviamente non si può negare che esista una mente cerebrale, questo è un fatto irrevocabile. Ma come sapete, mente è tutto ciò che ha memoria e reazione, perciò dobbiamo parlare della mente del cuore, che per noi è molto importante, mentre quella cerebrale, almeno per certe parti di essa, la potremmo definire la mente di saggezza. Poi dobbiamo parlare appunto della mente endocrina e della mente immunitaria, che non fanno parte della nostra dottrina, ma sono estremamente importanti per spiegare l'origine della sofferenza, delle malattie, per come appaiono come epifenomeno in questo mondo convenzionale, e non certo qual è la vera origine, la loro vera origine profonda, per quello che riguarda invece la nostra dottrina, legata appunto alle quattro nobili verità e al sistema poi di sanare la sofferenza nelle sue cause attraverso lo duplice sentiero. Però stasera non vorrei fare una lezione sistematica, cosa che inizierò la volta prossima, ma portarvi ad una così alla conoscenza di una riflessione che ho fatto per la differenza che esiste nella dottrina fra noi occidentali e chi pratica questa dottrina in Tibet o in India o in altri posti dove si pratica il buddismo mahayanico, legata all'attaccamento. Ora, voi sapete che quando noi parliamo della nostra dottrina, la nostra dottrina è appunto basata su dei presupposti molto, molto con la lettera maiuscola, che sono appunto la mente, il vuoto, la luce, eccetera. Però poi, traducendo le cose in maniera più comprensibile, alla fine la dottrina è basata sul fatto che questo è un mondo assolutamente illusorio, che questo è un mondo che non appare in maniera diversa da quello che effettivamente è, che perciò diciamo è un mondo assolutamente convenzionale, condizionato, legato alla, nell'interpretazione dei nostri pregiudizi, preconcetti, condizionamenti, eccetera. E naturalmente il fondamento della dottrina è che tutto non ha una sua essenza, non ha una sua essenza, cioè la famosa teoria dell'anatman, cioè della mancanza della, di un'essenza propria di ogni fenomeno e del sé. Del sé. Per cui naturalmente, essendo questo mancando di un sé inerente, di una realtà inerente, noi abbiamo una realtà che non è possibile considerare nei suoi vari aspetti come espressione di essenze, perché naturalmente una cosa si regge sull'altra a causa dell'interdipendenza dei fenomeni, che si dice in tibetano tendrei, cioè qualche cosa che si appoggia uno all'altro. E questa dottrina, basata appunto sul fatto che noi soffriamo perché ignoriamo la vera ragione per cui soffriamo e ignoriamo la vera natura dei fenomeni, è, diciamo, incontestabile sul piano di quello che sono gli ultimi studi della fisica quantistica e compagnia bella. C'è però un problema, che quando poi traduciamo in pratica, i maestri dicono: va bene, se non c'è l'ignoranza non c'è nemmeno l'attaccamento. Ora, naturalmente, resta da capire e da intendersi su questo termine, perché questo termine è un termine che, se non capito, rischia di generare molti, molti errori. Allora, siccome l'attaccamento è qualche cosa, è un sistema che è legato a come le specie dei primati, e ancora prima le specie dei mammiferi, e ancora prima qualche specie inferiore, lega una madre al suo figlio. Diciamo, noi estendiamo la situazione, dato che siamo, naturalmente, ci crediamo almeno più avanzati, diciamo una coppia genitoriale al suo figlio. In base al tipo di addestramento mentale, o chiamate come volete educazione, che è un termine assolutamente sbagliato, perché, come ho detto tante volte, il termine vuol dire sducere, cioè trarre fuori qualche cosa. Non importa a nessuno di trarre fuori niente. Vogliono inducare, mettere dentro, mettere dentro, mettere dentro, in base alla corrispondenza di quello che poi sarà il futuro in questa società. Perciò quello che interessa è che tu sia efficiente su un piano del lavorativo, che sia addestrato ad essere, diciamo, osmoticamente simile agli altri esseri che vivono in questo mondo, per cui più ti allontani da quelle che sono le idee dominanti, e più vieni considerato un diverso in qualche modo. Parola che spaventa a tutti i livelli. Ma nella realtà dei fatti, questo attaccamento è qualcosa che lega profondamente, da un punto di vista biologico, diciamo, la madre, cioè una figura di accudimento primario, al proprio figlio. Ora, per quello che avviene o avveniva prima in Tibet, questo fatto era assai poco probabile, perché naturalmente esisteva sempre l'attaccamento, ma i figli erano tanti, e naturalmente l'addestramento lamaistico interveniva in epoca molto precoce, per cui tutte le strutture di attaccamento primario, secondo me, non si verificavano affatto come si verificano da noi. Per cui noi abbiamo un problema di attaccamento molto, molto più complicato di quello che accade in una società tipo quella tibetana, che è standard, quella tibetana antica, quella tibetana dei nostri maestri, o nell'India del buddismo maianico. Per cui, quando parla di attaccamento verso quei fenomeni che erroneamente vengono ritenuti esistenti, dotati di esistenza propria. Questo va benissimo. Quando parla di attaccamento eccessivo verso ogni forma che esiste, va benissimo in quel tipo di società. Però un attaccamento che ti è stato instillato dalle figure primarie di attaccamento, vale a dire i genitori, sia maschi che femmine, ma più le femmine che i maschi naturalmente, perché i maschi sono molto latitanti alle nostre latitudini, è chiaro che crea un sistema di legame molto, molto, molto profondo, che può diventare fortemente patologico a seconda del tipo di struttura della propria madre, di colei che gestisce questo sistema dell'attaccamento. Perciò possiamo avere delle madri che creano dei figli sicuri di se stessi, perché loro sono sicure di se stesse, ma è una esigua, totalmente esigua minoranza, e ci sono altre madri che creano figli che sono fortemente paurosi, pieni di paure e che sono ansiogeni, trasmettono le loro paure agli altri, oppure figli che sono estremamente ossessivi e ripetitivi, che spaccano il cappello in quattro, che per loro tutto è una questione di principio, tutta una questione di giustizia, tutta una questione di forma, oppure madri che creano delle figure algide, lontane da qualunque empatia, simpatia verso gli altri. Tutto questo esiste nelle società occidentali complesse, ma difficilmente esisteva nel Tibet storico, nel Tibet che noi abbiamo, da cui vengono i nostri maestri e che hanno un'idea di attaccamento profondamente diverso. Per cui è ovvio che noi dobbiamo gestire questo concetto di attaccamento. Non parlo di quello che, ripeto, condivido perfettamente, l'attaccamento a dei fenomeni che sono ben diversi da quelli che esistono e che sono solo nella nostra mente, il mondo come noi lo pensiamo, ma non il mondo come esiste. Perciò a quello sono d'accordissimo che bisogna smantellarlo subito e all'istante per cambiare atteggiamento mentale, prospettiva mentale, orizzonte mentale. Però l'altro attaccamento, l'attaccamento verso le persone, specialmente le figure importanti da un punto di vista emotivo, o le cose, quello non è così facile da gestire in un sistema che vede le cose in maniera molto diversa come base da come le cose avvengono nella società occidentale. Cioè, in poche parole, nei primi 14 mesi, diciamo pure 18 mesi della nostra esistenza, si crea un legame fortissimo, che si chiama legame di attaccamento primario, tra il bambino o la bambina naturalmente e il suo genitore di riferimento, che chiameremo appunto caregiver, cioè colui che porta accudimento, porta interesse, porta comunque protezione. Ma questo non è che avviene in tutte le persone. Ci sono tantissime persone, e lo vedremo, che per le loro sofferenze, per gli abusi che hanno subito, per il tipo di realtà nella quale hanno vissuto, non sono in grado appunto di poter portare il figlio ad una situazione di attaccamento non ansioso verso le persone o le cose, e diciamo tout court verso la vita. Ed è per quello che noi abbiamo tanta paura della morte, perché siamo fortemente attaccati a questa vita in base all'addestramento che abbiamo ricevuto da nostra madre. Perché, ripeto, ci vorrebbe anche il padre, e sarebbe, non è niente che escluda che sia il padre a far questo, ma purtroppo in genere latita. A questo, adesso c'è qualche caso, diciamo, abbastanza diverso, per cui il padre è presente, però anche lui si porta dietro le sue emozioni negative, le sue sofferenze, i veleni mentali primari della rabbia, della paura, dell'odio, della gelosia e dell'invidia, e di conseguenza, diciamo, è come, come posso dire, quando i mesopotamici hanno per primi inventato la scrittura, come l'hanno inventata? Prendendo la cosa più comune che c'era, cioè la creta, l'hanno resa morbida, appunto, e poi hanno scritto con una canna spezzata questi particolari segni che sono appunto i caratteri cuneiformi. Dopodiché questa argilla viene cotta o si cuoce al sole e resta un pezzo di pietra, che tant'è vero che noi abbiamo testi anche di 4.000, 5.000 anni e possiamo leggerli come se fossero stati scritti ieri, perché appunto sono stati cablati in quel modo. Ora, succede così per il nostro cervello. Il cervello è una specie di argilla nelle mani della madre. E questo cervello, naturalmente, viene in qualche modo modificato dall'azione della madre, che naturalmente può essere a carattere assertivo, cioè io faccio una cosa, per dire, non so, ti uso violenza, per dire, violenza verbale, violenza fisica, violenza con i gesti, violenza con la forma del viso, oppure in maniera omissiva, vale a dire tu sei abbisognevole di soccorso, di incoraggiamento, di amore, di tenerezza, di aiuto, e io porto le mani lungo il corpo senza che tu non possa nemmeno lontanamente sperare nel mio aiuto. Voi dite, ah, ma la madre non lo fa, ma quando mai? Naturalmente, ripeto, purtroppo siamo tutti figli di madri, naturalmente, ed è chiaro che tutti noi abbiamo vissuto nella nostra esperienza un tipo di attaccamento che però ha il particolare di non essere ricordato, perché nel momento che noi nasciamo, una zona del nostro cervello, un'importantissima zona del nostro cervello, che si chiama ippocampo, dal nome che direi del grande anatomico bolognese Giulio Cesare Ranzi, che lo vide come se fosse un mostro marino, una sorta, diciamo, tradotto male, cavalluccio marino, ma in realtà un mostro marino, che è appunto ippocampo, cioè una specie di cavalluccio mostruoso, diciamo così. E questo appunto ippocampo è fondamentale per la memoria che ricorda, la memoria che noi usiamo tutta la nostra vita e che con l'età piano piano perdiamo, addirittura sino ad arrivare a perderla del tutto in certe patologie mentali, o anche quando non ci sono queste patologie mentali, ci avviciniamo a queste patologie mentali perché non ricordiamo quasi più nulla. Cominciamo dai nomi, poi passiamo alle situazioni, ai luoghi e bla bla bla. Ma ritornando a noi, questo ippocampo, nel bambino piccolo, sino all'età di circa 3 anni, poi ci sono supergeni che magari a 2 anni ce l'hanno già formato, ma è una rarità assoluta, l'ippocampo non è formato. Perciò di tutta quella che è stata l'esperienza primaria con nostra madre, noi non ricordiamo assolutamente niente. Anzi, molte volte mi è capitato di incontrare delle persone nel mio lavoro, diciamo, che parlavano in maniera idealistica della propria madre, descrivendone ampiamente lodi, ed epitoli di una benevolenza incredibile, no? Tant'è vero che nei testi tibetani continuamente si parla, quando si dice di essere verso le persone come se è verso la vostra madre o come la madre è verso il figlio, loro in questi che scrivono questi testi non hanno conosciuto le madri che ho conosciuto io, per cui di conseguenza non sanno veramente, ignorano che cosa esiste da noi. Per cui ognuno si porta dietro le sue sofferenze e a quel punto succede che diventi adulto. Da cosa si può vedere quali sofferenze abbiamo avuto? E molto, possono essere molto, molto gravi. Dal fatto di come ci comportiamo con la partner o con il partner, naturalmente. Perché è dimostrato in maniera assoluta che il comportamento che avremo nei confronti del nostro partner, della nostra partner, è lo stesso identico che abbiamo mutuato nell'attaccamento verso la figura genitoriale primaria. Di solito la madre, ma può essere anche il padre, ripeto, è questo. E questo comporta che naturalmente lì possiamo cominciare a capire qualche cosa. Infatti io in tono scherzoso, ma non troppo scherzoso, quando ero giovane e veniva qualche amico mio per avere qualche consiglio dicendo che aveva detto delle cose orribili alla moglie e non capiva perché l'avesse fatto, gli ho detto: guarda, la prossima volta non devi fare altro che portare la testa verso sinistra e guardare dietro tua moglie e vedrai che ci vedrai il ritratto di tua madre. Capito? Perché quelle cose non le ha dette alla moglie, non le ha dette al marito, e non le ha dette alla propria madre, al proprio padre, eccetera. Detto questo, voglio dire, c'è un altro modo, un altro modo. Ed è il modo più tremendo di tutti, e per quello noi abbiamo la grande arma del Dharma che può ovviare a questa situazione. Ed è quando sorgono improvvisamente e incongruamente le emozioni negative. Diciamo i veleni mentali supremi, ripeto, cioè la rabbia, la paura, l'odio, l'invidia, la gelosia, bla bla bla, quello che voi volete. Ma limitandoci alla rabbia, voglio dire, quello che ha l'emergenza delle situazioni quando si verificano è la sua caratteristica di incongruità. Perciò naturalmente si vedono delle cose che sono, non stanno, come si dice, né in cielo né in terra e che rappresentano degli eventi catastrofici in una relazione di coppia o una relazione di amicizia, e che sono nient'altro qualcosa di oscuro che emerge dal profondo della vita infantile, quando si aveva 1 anno, 2 anni di età, e improvvisamente emerge quel mondo in cui noi reagiamo col corpo di un adulto, ma le emozioni di un bambino. È un attaccamento grandissimo verso quello che abbiamo vissuto e che non possiamo in qualche modo abbandonare senza il Dharma. Perché purtroppo uno parla di attaccamento, ma non c'è solo l'attaccamento a una bella ragazza con la quale sono fidanzato, o al castello che posseggo, o all'automobile che posseggo. No, c'è anche un importantissimo attaccamento al dolore, attaccamento alla sofferenza, attaccamento alle proprie emozioni negative, perché le cose sono talmente gravi che uno senza quelle non riconoscerebbe nemmeno se stesso. Se improvvisamente ci fosse uno che magicamente toccasse questa persona e lo rendesse pacifico, tranquillo, generoso, pieno di empatia e di simpatia, lui non riconoscerebbe se stesso, perché è stato allevato in un ambiente tossico, tossico. Ora, naturalmente, bisogna, per capire con un esempio pratico quello che voglio dire io una volta sono andato nei rari giorni d'estate in cui ormai me lo posso permettere, era un giorno di maestrale, un giorno di maestrale, ed erano i campionati del mondo in Germania. Una volta ho raccontato questo episodio, qualcuno di voi forse se lo ricorderà. Sono andato con un mio caro amico, una persona che mai aveva dimostrato un atteggiamento meno che corretto, sempre tranquillo, sereno, disponibile. Ma io che ho così fiuto, vedevo che c'era qualche cosa nel suo comportamento verso la moglie che non andava, nonostante l'apparente formalità, diciamo l'apparenza, tout court, lo possiamo dire. A un certo punto era c'erano i campionati del mondo in Germania, e se non che la squadra della Germania non giocava in una città che non era Berlino, dove si sarebbero tenute le finali dei campionati. E allora questi tedeschi, che erano abbastanza, come sapete, un popolo molto ossessivo, ripetitivo e compagnia bella, ripeteva questa frase. Dice Berlin, 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 wir fahren nach Berlin, che non vuol dire altro, Berlino, 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 arriveremo sino a Berlino. Voleva dire che andavano in finale. Se non che io ho questo mio amico, dice Enrico, ma cosa significa questa frase? Berlin, 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 wir fahren nach Berlin. Naturalmente, una frase detta con tono abbastanza dimesso, no? E in quel momento la moglie ha detto: quante volte ti ho detto di non alzare il tono della voce quando siamo in all'esterno, quando siamo in a tavola con amici e siamo fuori casa? Io non ho mai visto una cosa di questo genere, ma ha preso le due, la forchetta e il coltello, e li ha minacciosamente sbattuti contro il tavolo, e sempre più in maniera minacciosa, tanto che io ho messo la mano mia sul suo polso, e dopodiché ha preso la sedia, che era sotto di lui naturalmente, e l'ha battuta verso terra. Non crederete ai vostri occhi, perché se aveste conosciuto questa persona veramente sareste rimasti senza parole. Naturalmente c'è stato un silenzio, un gelo terribile, terribile, e lui poi si è quasi accasciato davanti e non ha voluto mangiare. Immaginatevi che pranzo abbiamo passato. Fatto sta che a un certo punto tutti che erano presenti, gli amici nostri, l'hanno preso per matto, che è parola che non significa assolutamente nulla, nulla. Invece io, che sono della materia, ho pensato benissimo a una madre che, quando era piccolo, diceva le stesse cose, nello stesso identico modo, abbastanza sgradevole, e senza però che ci fossero gli elementi perché questo fosse, perché molte volte uno può mettersi a gridare e magari, ecco, può essere una bella ragione questa perché la madre intervenga e dice: oh, calmati. No, una frase normale. In quel momento lui ha reagito, ripeto, col corpo di un adulto, ma con l'emozione di quel bambino che, se avesse protestato con la madre l'avrebbe ammazzato in colpi. Perciò tutta la rabbia è stata introitata ed è esplosa in quel momento, e se non ci fossi stato io davanti, le conseguenze potevano essere molto più gravi. Perché quello conta, le cose avvengono per una azione di un'incongruità assoluta. Questa è una cosa che dobbiamo lavorare sulle future madri per questo, e dovremo lavorare su noi adulti che abbiamo subito o non abbiamo subito questo, perché tutte le ferite che abbiamo nel nostro cuore sono lì pronte ad essere stimolate da qualche stimolo che così, in maniera randomizzata, gli arriva sopra, cioè del sale che arriva su quella ferita che nessuno sapeva di avere. Perciò il problema sempre non è il sale, ma ovviamente è la ferita. Ora, Quello che voi pensate, un'altra cosa, è tristissimo parlare di questa cosa, ma pensate ad esempio al problema dei femminicidi. È una cosa terribile, terribile, o una cosa la più dolorosa che possa esistere insieme alla pedofilia e altre piacevolezze di questo genere. Ma pensate al fatto che dietro una persona che commette un femminicidio c'è sempre una madre di un certo tipo. Ora è chiaro che noi siamo responsabili delle nostre azioni, dobbiamo rispondere delle nostre azioni e ovviamente dobbiamo essere sanzionati per le nostre azioni quando queste non rispondono al sistema societario nel quale viviamo, al gruppo sociale al quale apparteniamo. Però c'è da dire che se ci fosse un lavoro dietro che agisse appunto sui fenomeni di un attaccamento improprio, sui fenomeni di un addestramento mentale disastroso, su disorganizzazione educativa, certo che molte di queste donne sarebbero vive e molte cose in questa società cambierebbero. Voi pensate che, ricordate l'omicidio di San Teodoro? L'omicidio di San Teodoro. Ora, l'omicidio di San Teodoro è una cosa atroce, atroce. Voi sapete perché il magistrato non ha arrestato subito questa persona? Eppure non potevano essere entrati gli angeli a commettere questo omicidio. Avete mai pensato perché non l'ha arrestato subito? Circa dopo un mese è stato lui, vinto dal dolore, dal senso di colpa, andare a confessare l'omicidio. Ma era chiaro che non ci fosse mai entrato nessuno in quella stanza. Perché secondo voi è accaduto questo?
Malattia mentale, il sole ha esasperato il caldo, c'è stato calore, può aver esasperato la
No. Perché lui
situazione della.
aveva in testa una ferita grave provocata da un sasso. Ora, come è stata la sequenza? La sequenza è che tutte e due naturalmente dovevano avere gravissimi problemi e la ragazza, voglio dire, è stata uccisa, questo è un dolore terribile, ovviamente. A un certo punto è successo che dovevano andare al mare. Stavano preparando dei panini e sapete quanto siamo così approssimativi noi maschi quando facciamo queste cose. Sono cadute delle gocce e delle briciole. Questa persona ha fatto rilevare questa cosa in maniera abbastanza secca e lui, per tutta risposta, ha detto delle cose che non doveva dire, cioè sempre verbale. C'era un fermacarte di pietra, lei ha preso la pietra e l'ha paccata sulla testa. Dopodiché lui ha perso il lume della ragione e l'ha dato 5-6 coltellate, non so quanto sia, sul collo. Tutto, se pensate, tutto questo disastro, compresa la ingiusta morte di questa donna, dovuto al fatto delle gocce in terra, delle briciole. Voi pensate a questo mondo convenzionale, a questo mondo così illusorio, ma quanto incongruità esiste e quanto questa può essere motivo di dolore, di sofferenza e di morte. Concludo con un altro esempio a cui ho assistito, perché se no non si riesce a capire cosa vuol dire incongruo. Stavo passando, avevo ancora la vista, in via Cocoortu. A un certo punto un'automobile sta scendendo, un'altra arriva da Via Lai dove c'è uno stop. Invece quello evidentemente non è esperto, passa lo stop di Via Lai e arriva sull'automobile che scende o sale in via Cocorto, è praticamente la bacia, però senza toccarla, voglio dire, proprio arriva proprio a baciarla, ma non l'ha sfiorata, non so come posso dire. Se non che questo esce dall'auto, guarda, non c'erano danni, tutto sommato, e però si avvicina all'altra auto e fa così, no? E quello risponde, che ci vuoi, no? Così, in senso, no? Quello evidentemente aveva sostituito una gomma o un'altra cosa da poco, apre la porta della macchina, prende il click o il martinetto, come lo volete chiamare, e lo spacca completamente il parabrezza della macchina, avvicinandosi a quell'altra persona per spaccarglielo in testa, quando uno è intervenuto e ha chiamato i carabinieri, è riuscito a fermarlo, eccetera. Ma voi rendetevi conto dell'incongruità. Ora uno dice, è matto, e va bene, col fatto di matto risolviamo sempre i problemi di tutti, però non risolviamo nulla. Io invece che avevo assistito alla scena, e ne sono rimasto esterrefatto, però ho dato una spiegazione molto chiara nella mia mente. Questa era una persona che aveva una delle madri peggiori che possa esistere, cioè una madre intrusiva, una madre che anziché rispettare l'autonomia del figlio, lo considera come la mano del suo braccio, da gestire come vuole, da muovere le dita come quei pupazzetti, i pupi siciliani che si muovono con le dita. Per cui intervenendo nella stanza, rimettendo sempre a posto tutto, controllando tutto quello che c'è e compagnia bella. Perciò quando questo è uscito dallo stop e invaso il territorio di questa persona, quello ha visto la stessa madre che faceva la stessa operazione, però dalla quale non poteva più ricevere dei colpi se avesse protestato. E allora ha reagito col corpo di un adulto e l'emozione di un bambino. E perciò ha fatto il disastro che ha fatto. A questo punto è chiaro che noi dobbiamo osservare la mente per vedere tutto quello che è stato, perché l'apparenza della nostra vita, quello che sembra essere una situazione di consistenza, di tranquillità, eccetera, può nascondere invece incongruità gravi. Voi vedete che quando la televisione intervistano qualcheduno, chiedono qualche omicidio che c'è stato, ma sembrava una brava persona, una persona tranquillissima, una persona che non aveva mai dato segno di sé per nulla, no? E naturalmente invece sono tutte quelle ferite infantili non rimarginate, che si chiamano rimorsi emotivi ancora attivi, che sono appunto alla base di tutte le nostre sofferenze. Ecco, noi non siamo attaccati solamente alla parte buona di noi, ma siamo attaccati anche alla parte malvagia di noi. E allora dobbiamo, attraverso il Dharma, osservare la mente e naturalmente poi vedere chi l'ha inquinata e perché, e cominciare un viaggio di ritorno verso il tempo dell'infanzia e rimuovere tutte quelle che sono state i dolori, le sofferenze, le mancanze. Ora, naturalmente, però, siccome ogni effetto nasce da cause con cause e condizioni che lo hanno provocato, noi dobbiamo metterci il problema di cambiare la struttura di questo mondo illusorio attraverso un diverso addestramento che dobbiamo proporre nei confronti delle madri, dei padri che dovrebbero fare un figlio solo avendo la patente di padre e di madre, non così solo perché copulano semplicemente, ma avendo questo tipo di patente che possa garantire che i bambini finalmente possono avere rispetto, incoraggiamento, presenza, in poche parole amore in qualche modo. Se questo manca, non ci sarà non ci sarà possibilità di intervenire sempre col Dharma, perché saneremo tante parti di noi, ma siccome la maggior parte sono nascoste, solo tecniche molto molto raffinate potranno portare veramente alla soluzione del problema. Però, concludo proprio, il problema si mette quando persone come me, voglio dire della mia età, o una persona di età più giovane della mia, hanno perso i genitori. Allora non si può fare nessun viaggio indietro verso di loro. Però, dobbiamo comunque fare questo viaggio, partendo da un presupposto fondamentale, che dobbiamo avere compassione dei nostri genitori. E se mi posso permettere, usando un'espressione cristiana, dobbiamo perdonare i nostri genitori. So che molte volte è difficile, perché naturalmente molti di noi hanno subito violenze molto gravi, percosse molto, molto gravi, e veramente, veramente limitazione della propria libertà personale, del proprio mondo, veramente derisioni incredibili, veramente modificazioni profonde del proprio stato emotivo. Però diciamo, che cosa servirebbe odio, che cosa servirebbe rancore? Non porta a nulla, non ha mai portato a nulla, porta solo nuova sofferenza. Perciò la prima cosa che dobbiamo fare è perdonare i nostri genitori, avere compassione sui genitori, ma sempre nell'ambito di una disamina della verità dei fatti. Noi possiamo anche perdonare, ma non possiamo, perdonando, far finta che non sia successo niente. Perché se il fiume è inquinato, qualcuno lo deve aver inquinato. Noi non dobbiamo solamente prendercela con chi l'ha inquinato, perché non servirebbe a nulla, ma dobbiamo risalire la fonte e purificare la fonte. Gli altri non hanno nessun mezzo per farlo, perché, credetemi, io sono della materia, psicoterapia, ipnosi, cose varie, eccetera, sono tecniche straordinarie, psicoanalisi, eccetera, ma insomma all'essenza del problema non arrivano mai. Invece il Dharma arriva all'essenza del problema, perché permette di osservare la mente in maniera personale, cioè la nostra è una dottrina esperienziale, per cui noi facciamo un percorso dentro di noi, un percorso di insight, un percorso di introspezione, nella quale sciogliamo i nodi che esistono in maniera molto profonda, seguendo appunto la luce del Dharma. Domande? Pagano sempre le donne, ma ci tengo a precisare che la colpa non è delle donne, perché le donne sono la longa mano degli uomini, dei maschi intendo dire. Nella società in cui noi siamo vissuti, le donne erano educate all'obbedienza e di conseguenza dovevano fare quello che la società, il sistema dominante imponeva loro di fare. E molte si sono piegate a questa esigenza. Certo, sono responsabili, ma non potevano in qualche occasione fare diversamente che così. È chiaro che i maschi sono sempre stati latitanti e naturalmente per la più parte si sono salvati. Pagano, diciamo, le donne, perfino in casi orribili. Io ho assistito a casi orribili in cui sono stati abusi e violenze da parte dei padri nei confronti delle bambine, e quando io da adulte le ho interrogate, loro se la prendevano contro la madre. E gli ho detto, ma scusa, la madre non ha fatto niente. Ah sì, ha fatto la cosa più grave, non mi ha protetto. Perciò, come vedete, non è così semplice la nostra realtà. Però una cosa possiamo sempre fare, cambiare il modello di società. Ho visto con piacere, camminando, voglio dire, quando ancora avevo un po' di vista, che adesso diciamo ci sono magari banalità, ma i padri che tirano i passeggini, che si portano il figlio al braccio, che sono presenti nell'educazione, che l'accompagnano a scuola, tutte cose perché per la nostra generazione sono state fantascienza. E ripeto, poi la scusa era dire: ma i padri erano impegnati tantissimo, sempre al lavoro. Se fosse così saremmo una società di miliardari, perché tutti lavoravano 18 ore al giorno. Ma possibile? Ci credete una società in cui gli operai, gli ingegneri, i medici, gli avvocati lavorano 18 ore al giorno? Ma chi ci crede? Non ci crede nessuno. Il fatto che conveniva scaricare sulle donne tutto questo peso, però loro non si sono ribellate al modello culturale e hanno, diciamo, avuto una gran parte in questo, anche perché ovviamente si portavano dietro i loro mostri, le loro difficoltà, le loro ansie, le loro angosce, perché noi senza la luce del Dharma vediamo la realtà non com'è, ma attraverso il filtro che abbiamo davanti agli occhi, quello anno, tanti anni fa, quando facevamo quella lezione altrove, quello che ho chiamato vedere attraverso un vetro scuro, no? Noi vediamo attraverso un vetro scuro e purtroppo queste madri, che possono aver sbagliato e hanno sbagliato, vedevano quella realtà attraverso un vetro scuro. Noi non dobbiamo avere rancore o odio verso queste persone, noi dobbiamo avere compassione, però nel rispetto della verità. Va bene? La prossima volta cominceremo le lezioni sistematiche e vedremo di chiarire un po' come funziona la mente, come funziona il nostro cervello, quali sono gli obiettivi non sempre commendevoli che si presuppone, perché questo è il fatto che restiamo sempre degli animali. Come dico sempre, citando mio nonno, che diceva: l'importante è non essere bestie. Come vedete, dati gli ultimi anche cose che si leggono sui giornali, spessissimo siamo bestie. Ecco, bisogna anche capire che, siccome abbiamo la possibilità, tutti noi, di diventare bestie in qualunque momento, bisogna sempre sorvegliare, essere presenti a livello della autoconsapevolezza mentale, in maniera che quel mostro che si nasconde in certe pieghe di noi, quella bestia che si nasconde in certe parti di noi, venga o sublimata, e quella sarebbe la cosa migliore, o comunque non abbia la forza per mostrarsi. Buonanotte.